capitolo iniziale e l'ultimo capitolo, quindi l'inizio del viaggio, la liberazione del campo di Auschwitz e poi il ritorno a Torino. Il primo capitolo si intitola Il disgelo. Nei primi giorni del gennaio 1945, sotto la spinta dell'Armata Rossa ormai vicina, i tedeschi avevano evacuato in tutta fretta il bacino minerario slesiano, mentre altrove, in analoghe condizioni, non avevano esitato a distruggere col fuoco o con le armi i lager insieme con i loro occupanti. Nel distretto di Auschwitz agirono diversamente. Ordini superiori, a quanto pare dettati personalmente da Hitler, imponevano di recuperare a qualunque costo ogni uomo abile al lavoro. Perciò tutti i prigionieri sani furono evacuati in condizioni spaventose su Buchenwald e su Mauthausen, mentre i malati furono abbandonati a loro stessi. Da vari indizi è lecito dedurre la originaria intenzione tedesca di non lasciare nei campi di concentramento nessun uomo vivo. Ma un violento attacco aereo notturno e la rapidità dell'avanzata russa indussero i tedeschi a mutare pensiero e a prendere la fuga, lasciando incompiuto il loro dovere e la loro opera. Nell'infermeria del lager di Buna-Monowitz eravamo rimasti in 800. Di questi, circa 500 morirono delle loro malattie, di freddo e di fame, prima che arrivassero i russi, ed altri 200, malgrado i soccorsi, nei giorni immediatamente successivi. La prima pattuglia russa giunse in vista del campo verso il mezzogiorno del 27 gennaio 1945, che è la data della memoria. Fummo Charles ed io i primi a scorgerla. Stavamo trasportando alla fossa comune il corpo di Somogyi, il primo dei morti fra i nostri compagni di camera. Rovesciamo la barella sulla neve corrotta, che la fossa era ormai piena ed altra sepoltura non si dava. Charles si tolse il berretto a salutare i vivi e i morti. Erano quattro giovani soldati a cavallo che procedevano guardinghi con i mitragliatori imbracciati lungo la strada che limitava il campo. Quando giunsero ai reticolati sostarono a guardare, scambiandosi parole brevi e timide e volgendo sguardi legati da uno strano imbarazzo sui cadaveri scomposti, sulle baracche sconquassate e su noi pochi vivi. A noi parevano mirabilmente corporei e reali, sospesi sui loro enormi cavalli tra il grigio della neve e il grigio del cielo, immobili sotto le folate di vento umido minaccioso di disgelo. Ci pareva, e così era, che il nulla pieno di morte in cui da 10 giorni ci aggiravamo come astri spenti avesse trovato un suo centro solido, un nucleo di condensazione. Quattro uomini armati, ma non armati contro di noi, quattro messaggeri di pace dai visi rozzi e puerili sotto i pesanti caschi di pelo. Non salutavano, non sorridevano, apparivano oppressi, oltre che da pietà, da un confuso ritegno che sigillava le loro bocche e avvinceva i loro occhi allo scenario funereo. Era la stessa vergogna a noi ben nota, quella che ci sommergeva dopo le selezioni ed ogni volta che ci toccava assistere o sottostare ad un oltraggio. La vergogna che i tedeschi non conobbero, quella che il giusto prova davanti alla colpa commessa da altrui e gli rimorde che esista, che sia stata introdotta irrevocabilmente nel mondo delle cose che esistono e che la sua volontà buona sia stata nulla o scarsa e non abbia valso a difesa. Così per noi anche l'ora della libertà suonò grave e chiusa e ci riempì gli animi ad un tempo di gioia e di un doloroso senso di pudore, per cui avremmo voluto lavare le nostre coscienze, le nostre memorie della bruttura che vi giaceva. E di pena, perché sentivamo che questo non poteva avvenire, che nulla mai più sarebbe potuto avvenire di così buono e puro da cancellare il nostro passato. E che i segni dell'offesa sarebbero rimasti in noi per sempre e nei ricordi di chi vi ha assistito e nei luoghi dove avvenne e nei racconti che ne avremmo fatti, poiché, ed è questo il tremendo privilegio della nostra generazione e del mio popolo, nessuno mai ha potuto meglio di noi cogliere la natura insanabile dell'offesa che dilaga come un contagio È stolto pensare che la giustizia umana la estingua. Di questo primo capitolo leggo solo questa parte.